podemos atrevernos a imaginar un mundo sin guerra.
Barcelona com a ciutat oberta al món.
Il faut freiner l'élévation des températures.
If you accept the unacceptable without being angry, then there's something wrong with you.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Iraq, la perdita di Kirkuk costringe i curdi a sospendere il progetto per l'indipendenza. Secondo Baghdad, i Peshmerga sono tornati alle posizioni del 2014, prima dell'avanzata dell'ISIS. Pechino deve avere un ruolo ancora più importante sulla scena globale. Xi Jinping apre il congresso del Partito Comunista Cinese. Verranno decise le politiche per i prossimi 5 anni. Fare i conti con il passato. La metropolitana di Londra blocca la campagna pubblicitaria palestinese per i 100 anni della dichiarazione Balfour. Nel 1917 il governo britannico promise per la prima volta uno Stato ebraico in Palestina. Progetti sostenibili, agricoltura e innovazione, la scommessa della Bretagna. Nella regione francese si produce meno, si preserva l'ambiente, si guadagna di più. Graphic novel Nick Cave, Mercy on Me, l'ultimo lavoro dell'artista tedesco Rainer Kleist. Sull'app e sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Prima di andare a sviluppare questi temi, diamo un'occhiata ad alcune delle principali notizie internazionali di questa giornata. Cominciamo con la Catalogna. Il governo spagnolo si prepara ad applicare l'articolo 155 della Costituzione e quindi a sospendere gradualmente l'autonomia della Catalogna. Domani mattina alle 10 scade infatti l'ennesimo ultimatum a Puigdemont. Oggi fonti del governo spagnolo hanno fatto capire che di fronte a elezioni regionali anticipate in Madrid si potrebbe fermare, ma da Barcellona hanno fatto capire che non stanno valutando l'opzione elettorale. Come prima cosa lo Stato spagnolo potrebbe prendere il controllo della polizia catalana e dei conti della Generalità. Uno dei membri della commissione elettorale del Kenya si è dimesso e ha denunciato diverse pressioni politiche. Roselyn Akombe ha rilasciato un'intervista alla britannica BBC appena arrivata a New York. «Non ho mai avuto così tanta paura nel mio paese», queste le sue parole. La prossima settimana, ricordiamoci, dovrebbe essere la ripetizione del voto dello scorso agosto, ma il leader dell'opposizione, Odinga, si è ritirato. In Portogallo si è dimessa invece la ministra degli interni, Costanza Urbano de Sousa, ha lasciato il suo posto dopo gli incendi degli ultimi giorni che hanno fatto quasi 40 morti. Il ministero degli interni di Lisbona è responsabile dei servizi di sicurezza, di soccorso e di emergenza che non hanno funzionato. Il capo dello Stato, Marcelo Rebelo de Sousa, ha messo in discussione la posizione in realtà di tutto il governo. L'Iran vuole rispettare l'accordo sul suo programma nucleare, ma se gli altri non lo faranno, non potremo stare a guardare. Lo ha detto la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, a una settimana dalla decisione di Trump di rivedere insieme al Congresso la posizione degli Stati Uniti.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Il governo iracheno ha detto che i Peshmerga curdi sono tornati alle posizioni del 2014, quindi prima dell'avanzata dell'ISIS. In questi ultimi giorni le milizie curde hanno abbandonato la zona petrolifera di Kirkuk e altre regioni che non rientrano come Kirkuk nel loro territorio amministrativo. 3 settimane fa nel Kurdistan iracheno c'era stato un referendum per l'indipendenza da Baghdad. In Siria invece sempre in questi giorni le milizie curdo-siriane hanno completato la liberazione di Raqqa, la capitale dello Stato Islamico. L'annuncio è stato proprio, lo ricorderete, di ieri. Questi sviluppi, tanto in Siria quanto in Iraq, richiedono un inquadramento, un'analisi. Abbiamo chiesto aiuto ad Azad Ennebi, giornalista, attivista, cooperante, originario di Kamishlo, nella zona curda della Siria, ma da alcuni anni a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno. Partiamo dalla situazione in Iraq. Azad Ennebi.
I tend to say that independence is postponed.
Il progetto per l'indipendenza del Kurdistan iracheno è posticipato. La perdita di Kirkuk è troppo pesante. Kirkuk era fondamentale per uno stato curdo indipendente. Una buona parte della popolazione di Kirkuk è curda. Il governo del Kurdistan non può quindi dichiarare l'indipendenza senza il controllo di quella città. L'occupazione o il controllo di quella regione da parte dei Peshmerga, secondo il governo iracheno, era anticostituzionale. Gli accordi passati prevedevano una specie di giurisdizione condivisa, non solo di una delle due parti. Quindi credo che a questo punto ci sarà un negoziato, una trattativa, proprio per decidere come governare questa zona, questa regione contesa. Solo al termine di questa trattativa, se sarà andata a buon fine, i curdi potranno riprendere il loro progetto di uno Stato indipendente. Ripeto, progetto che al momento è congelato. Diversa invece la condizione dei curdi siriani che hanno completato, dicevamo, la liberazione di Raqqa, la capitale dell'ISIS. Raqqa in una zona a maggioranza araba. Sentiamo ancora Azad Ennebi da Erbil. Secondo quello che hanno detto i responsabili delle milizie curdo-siriane, la zona di Raqqa verrà amministrata da dei consigli locali, non da personale militare. E si tratta oltretutto di una scelta che ha l'appoggio americano. Ricordiamo che la campagna per Raqqa è stata possibile grazie all'importante supporto aereo degli Stati Uniti. Ci potrebbe essere uno scontro con l'esercito siriano? Se Damasco vorrà riprendere il controllo diretto di Raqqa, questo non è da escludere. E comunque dipenderà molto anche dall'atteggiamento degli Stati Uniti. Se si dovesse profilare uno scontro armato fra curdi ed esercito di Damasco e gli americani dovessero farsi da parte, per le milizie curdo-siriane la situazione diventerebbe veramente molto, molto difficile. Il progetto delle principali forze politiche curdo-siriane è quello di un autogoverno nella loro regione e nei loro cantoni. Sulla carta questo all'interno di uno Stato siriano unitario, ma uno Stato siriano unitario sotto forma di federazione.
But for our region, the region they are holding is a federation. They see the federation a future for the whole of Syria.
L'écrivain du même coup ne se sépare pas de devoir difficile.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Si è aperto oggi a Pechino il congresso del Partito Comunista Cinese, l'appuntamento durante il quale vengono decise le politiche del paese per i 5 anni successivi. Il congresso si è aperto con un lungo discorso del presidente Xi Jinping. Quali sono stati i messaggi più importanti? Lo abbiamo chiesto al nostro corrispondente Gabriele Battaglia. Siamo partiti dal fronte interno. Sentiamo.
Sul fronte interno, in questo discorso che è durato 3 ore e mezza, il presidente Xi Jinping ha riaffermato il ruolo del partito, e cioè ha sostenuto che il ringiovanimento della nazione cinese, che è una formula di suo conio, non potrà avvenire se non sotto la leadership del Partito Comunista Cinese, e quindi il partito dovrà guidare in tutti i campi il paese e dovrà essere rispettato il suo volere. i quadri, gli ufficiali dovranno anche attenersi a una sorta di correttezza ideologica. A fronte di questa stretta sul piano del ideologico, una stretta che riafferma il rifiuto della democrazia occidentale, c'è però una sorta di welfare, cioè Xi Jinping vede la necessità, quasi l'urgenza, di andare in direzione di una società più uguale e quindi combatterà la povertà, almeno questa è l'intenzione dei prossimi 5 anni, e vuole creare una società prosperosa, moderatamente prosperosa, e quindi dice che entro il 2020 tutte le province che sono ancora sotto la linea di povertà dovranno andarvi al di sopra. Nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani laureati e i lavoratori migranti, guarda caso proprio i due opposti quasi della società. E poi c'è stata questa frase che è destinata a fare scalpore e che sicuramente verrà ridiscussa più volte anche nella società cinese, ha detto questo, che la proprietà, che la casa non serve per speculare ma serve per abitarci, e pensando alla grande crescita dei prezzi immobiliari, la bolla immobiliare cinese, beh, questo è proprio un colpo ad effetto.
E poi c'è la questione internazionale, i media internazionali in queste ore ancora titolano questa frase di Xi Jinping, Pechino dovrà avere un ruolo centrale sulla scena globale, sulla scena internazionale nei prossimi anni. Cosa vuol dire?
Beh, è come se Xi Jinping avesse tirato uno schiaffo a Donald Trump senza mai nominarlo, ha ripetuto che non esiste paese al mondo che può fare da sé, e questo è un chiaro messaggio verso il motto dell'America First, e quindi la Cina è intenzionata a fare il suo dovere, a cooperare con il resto del mondo. Dopodiché questa cooperazione a livello internazionale la Cina vuole metterla in atto da una posizione di forza, diciamo. L'esercito popolare di liberazione dovrà diventare una forza di primo livello globale entro il 2050. Tra l'internazionale e l'interno, interessante il discorso sul separatismo, nel senso che lui ha detto che si oppone totalmente a qualsiasi tipo di separatismo che si occulta spesso dietro alle ragioni della religione. E quindi poi ha fatto un riferimento diretto anche a Hong Kong e a Taiwan, dicendo che il principio di un paese due sistemi, quello che si applica a Hong Kong, non sarà cambiato né distorto. E poi la frase che ha incassato più applausi è stata quella su Taiwan, e aperto al confronto con le forze politiche di Taiwan, ma che non si parla assolutamente di indipendenza o di tentativo di separazione di Taiwan, che per la Cina rimane una provincia ribelle.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Una storia che arriva da Londra, ma che in realtà va ben oltre. La società che gestisce i servizi pubblici della capitale britannica, la Transport for London, ha bloccato una campagna di sensibilizzazione promossa dalle associazioni che appoggiano la causa palestinese. In occasione dei 100 anni della dichiarazione Balfour, quando la Gran Bretagna promise per la prima volta la creazione di uno Stato ebraico in Palestina, era il 1917, i palestinesi avevano organizzato una campagna di informazione a partire da una serie di poster per la metropolitana e gli autobus di Londra con critiche alle politiche britanniche del secolo scorso. L'anniversario sarà tra pochi giorni, il 2 di novembre. Transport for London però ha bloccato la campagna. Ne abbiamo parlato con il nostro corrispondente Daniele Fisichella.
Uno degli aspetti controversi di questa vicenda è senza dubbio il fatto che la metropolitana di Londra abbia semplicemente respinto la proposta di questa campagna pubblicitaria senza rimandare indietro i manifesti chiedendo di apportare alcune correzioni, come fa di solito. Il regolamento della metropolitana di Londra è molto chiaro, io ci ho dato un'occhiata e su internet sono 4 paginette, si dice che qualsiasi pubblicità che possa causare offesa o possa essere una chiara pubblicità politica con un movente politico, verrà ovviamente attenzionata particolarmente e probabilmente respinta. Questo vuol dire che la pubblicità in questione probabilmente non rispondeva ai criteri di quelli della metropolitana di Londra. C'è da dire che non è la prima volta che alcune campagne pubblicitarie vengono ritirate perché dichiarate offensive o vengono ritenute offensive, però chiaramente questo è sicuramente un caso abbastanza unico, perché ovviamente si tratta della questione palestinese, si tratta di un anniversario importante tanto per i palestinesi quanto per gli israeliani, ma anche per il Regno Unito, e dunque un po' una ferita ancora aperta con la quale il Regno Unito deve un po' fare i conti.
Questo potrebbe significare rapporti difficili in futuro tra l'autorità nazionale palestinese e il governo britannico. Abbiamo visto che il rappresentante dell'ANP a Londra ovviamente ha protestato per questa vicenda.
Sì, i palestinesi dicono che il Regno Unito ha semplicemente censurato il loro messaggio. Il caso può montare anche perché ci saranno delle manifestazioni di protesta a novembre nel Regno Unito, quando Theresa May incontrerà il primo ministro israeliano Netanyahu. È un caso che si allarga perché all'Università di Manchester invece è stata autorizzata una manifestazione pro-Israele il prossimo 4 novembre, proprio per celebrare la dichiarazione dell'ex ministro degli esteri Balfour. Insomma, è un evento questa dichiarazione, questo anniversario della dichiarazione di Balfour, per il quale il Regno Unito non ha mai chiesto scusa, anche se ha ammesso l'anno scorso che i diritti politici arabi avrebbero dovuto essere salvaguardati meglio.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso la rubrica Progetti Sostenibili, curata da Fabio Fimiani, oggi in Bretagna, nel nord-ovest della Francia.
Minore produzione di latte, più qualità, meno impatto ambientale, più reddito per gli agricoltori, grazie alle vacche al pascolo. È una storia di agricoltura sostenibile, quella che ci arriva dalla Bretagna, una delle zone dove i bovini sono parte integrante del paesaggio, sia perché ovviamente si vedono, visto il numero, sia perché insieme ai produttori lo modellano, lo tutelano e la tramandano alle generazioni future. È una pratica di agricoltura moderna, quella di 170 aziende agricole che allevano bovini da latte nel nord-ovest della Francia. Gli allevatori del Centro d'Iniziativa per la Valorizzazione dell'Agricoltura e dell'Ambiente Rurale hanno condotto una ricerca insieme alla Rete di Informazione per la Contabilità Agricola. L'oggetto è stato verificare i costi della produzione del latte con vacche al pascolo, non con metodo biologico. L'esito è stato che il reddito di questi agricoltori bretoni è cresciuto, nonostante la riduzione della produzione, che è pure migliorata in qualità. Anche il lavoro è diminuito, nonostante incida maggiormente economicamente, ma i risparmi ottenuti da altre voci lo rendono conveniente. Diminuiscono infatti i costi per i farmaci, per i veterinari, per la realizzazione e gestione di grandi stalle, per i mangimi, mentre l'erba dei pascoli invece ha basso costo, se non appunto per l'attività degli agricoltori per consentirne la riproduzione dei terreni. Il benessere degli animali aumenta. I vantaggi economici di questo modo di produrre coinvolgono anche i contributi per la PAC, la politica agricola comunitaria, che diventano così più interessanti per i produttori perché incidono maggiormente per la parte di lavoro delle aziende. Si passa dal 33% delle aziende convenzionali al 48% di quelle con il metodo sostenibile delle vacche al pascolo.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E chiudiamo la trasmissione di oggi con la graphic novel, il romanzo a fumetti. Oggi Maurizio Principato ci racconta l'ultima opera
di Reinhard Kleist dedicata a Nick Cave. Da Emanuele Valenti un saluto, Ester ritorna domani con Sciocchi Senussi, un buon ascolto.
Mi sembra di essere prigioniero di una delle mie canzoni. Lo dice il protagonista del tenebroso graphic novel scritto e disegnato da Reinhard Kleist. Anche se pare turbato dal vortice di fantasmi che si agitano intorno a lui, il suddetto protagonista, un uomo con il volto solcato da rughe profonde e scure, si lascia avvolgere e tormentare da ciò che lo circonda, consapevole che saprà dominare ogni tempesta, reale o immaginaria che sia. Forse creare un catalogo di canzoni in cui rimanere invischiati, come nella tela appiccicosa di un ragno, non è un rischio. Forse la vera aspirazione primaria di ogni cantautore che voglia sfuggire alla noia miserabile della vita. Protagonista assoluto e imprescindibile di un'opera biografica in cui il colore più illuminante è il nero, Nick Cave viene raccontato con disegni, dialoghi e versi da Reinhard Kleist, un autore tedesco che, come molti altri, è rimasto soggiogato dal magnetismo oscuro dell'artista australiano Nicholas Edward Cave. La storia, portata in Italia da Bao Publishing, viene suddivisa da Kleist in capitoli, che scandiscono, in ordine cronologico, i passi biografici della vita di Nick Cave e al contempo introducono figure simboliche a cui viene dato l'incarico di rappresentare di volta in volta lo spirito del momento, che sia l'adolescente in fuga, ma rifiutato dal mondo degli adulti, oppure uno dei personaggi condannati a morte o già morti ma che si rifiutano di morire. Si parte dagli albori, cioè dalla pre-adolescenza di Nick, e dalla sua attitudine a combattere la noia sfidando il mondo e le sue regole. In seguito Nick alza l'asticella, mette in piedi una band con un gruppo di amici, si chiamano ironicamente Boys Next Door, ma dopo qualche tempo cambieranno nome in Birthday Party. Frustrati dalla scarsa considerazione di cui godono in patria, migrano in quell'Inghilterra che vedono come una terra di illuminati che sanno apprezzare il vero spirito del punk, ma quando arrivano a Londra scoprono che il punk è fuori moda. Siamo nei primissimi anni Ottanta, i nomi in voga sono Duran Duran, Siouxsie Sioux, Killing Joke, ma per fortuna non ci sono solo loro. L'incontro con la distruttiva Lydia Lunch e l'ispirazione che nasce davanti all'estetica di band come i Bauhaus infondono fiducia ed energia in Cave e compari. Però sono ancora degli immaturi, dei ragazzi che credono nell'ichilismo ottuso e incompetente del punk inglese, un fenomeno creato a tavolino per lucrare su artisti senza talento e senza cervello. Quando Nick Cave e gli altri si rendono conto di ciò, i Birthday Party vanno a vivere a Berlino ed è lì che Nick scopre il senso e l'essenza della propria arte, grazie al lavoro di gruppi rumoristi come gli Einsturzende e Neubauten. Ma la consapevolezza non è mai il punto di arrivo nella vita di Nick Cave, è piuttosto un passaggio che conduce, attimo dopo attimo, verso l'inferno dei vivi. Opera intensa e destinata a chi conosce perfettamente l'opera omnia di Cave, ma anche a chi non sa nulla, assolutamente nulla di lui, Nick Cave, Mercy on Me, è un lavoro in cui Reinhard Kleist rende omaggio con cura e professionalità a un uomo che è più poeta che cantante, è più vagabondo del Dharma che poeta. Al termine della lettura si resta con un senso di malinconica spossatezza che, una volta superata, conduce a una inevitabile rilettura dell'intero graphic novel. Nick Cave, Mercy on Me, di Reinhard Kleist, 328 pagine in bianco e nero, brossurato, Bao Publishing, 21 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
Radio Popolare, la radio di chi sente.
Nikifar, Nikifar,
Nikifar, дворника нашего Никифора Пивоварова была подруга Кикимора Тамара. Разводила Тамара снадобья разные, и в том числе грибочки заразные. Никифор, Никифор,
Никифор.
Дала Тамара Никифору грибков, хотела посмотреть эффект каков. А Никифор сразу как-то раскис, не понимает, где вверх, а где низ, где право, где лево, не разберет. Сидит тихонько и песню поет, сидит тихонько и песню поет. Нашего Никифора Пивоварова была подруга Никифора Тамара. Варила старая снадобья разные, особливо из дворника поклёбки заразные. А из души Никифора варила старая зараза зелье волшебное. От всех болезней сразу. Ра-ра-ра-ра-ра.